Grazie. Forse non ci crederete, ma tutte le volte che devo portare qualche pensiero, è come se fosse sempre la prima volta. C'è abbastanza preoccupazione, agitazione, la paura di non riuscire a trasmettere quanto il Signore, nella sua grazia, mi ha dato di capire, di comprendere della sua divina parola. Ma confido nell'aiuto dello Spirito del Signore perché non solo mi dia la possibilità, la capacità di potervi trasmettere quanto ho capito dalla Scrittura, ma possa anche parlare al vostro cuore come ha parlato al mio. Credo che il canto che abbiamo cantato sia stato azzeccato, sia stato proprio pertinente. Abbiamo cantato che la parola del Signore è una luce sul nostro cammino, è come l'acqua viva che disseta. E abbiamo anche cantato la solennità di questa parola che ci aiuta anche da non commettere errori e quindi ci aiuta a guardare bene la realtà. Il tema che voglio iniziare da questo giovedì, se al Signore piacerà, parleremo ancora, è proprio questo: la guida del Signore anche attraverso uomini dai consigli saggi. La guida del Signore anche attraverso uomini saggi. Viviamo nel mondo che è tenebre, il mondo nel quale noi viviamo non abbiamo nessuna indicazione che ci porti verso il cielo, verso le strade bibliche, verso le strade spirituali che piacciono al Signore. Se noi non siamo coscienti, in primo luogo, che il mondo nel quale noi viviamo è un mondo di tenebre, difficilmente prenderemmo dal Signore l'esortazione a lasciarci guidare, ad esempio, dalla sua parola. Abbiamo cantato, questa parola è una luce sul nostro sentiero. Credo che si facesse riferimento al Salmo 119, versetto 105, vero? La tua parola è una lampada sul mio sentiero, è una guida sul nostro sentiero. Allora mi sono posto, meditando questo argomento, una domanda. Chi ha bisogno di avere la guida saggia, sicura del Signore? Si potrebbe rispondere con una sola parola: tutti, è vero? Però sappiamo che non tutti siamo disponibili ad accettare, anche se siamo credenti, ad accettare la guida saggia, sicura, indispensabile del Signore e forse, come vedremo, ancora meno i consigli che ci possono arrivare da uomini maturi, da uomini saggi, consigli che sono supportati dalla parola del Signore. Ma coloro che hanno bisogno della guida del Signore sono tutti quelli che si sono messi in viaggio verso il cielo. I credenti che si sono messi in viaggio verso il cielo, che vogliono camminare glorificando il nome del Signore, piacendo, essendo approvati dal Signore. Chi non ha di questi obiettivi, chi non ha di questi interessi, ovviamente non sentirà nessun bisogno della guida del Signore, ancor meno dei consigli che ci possono arrivare appunto da uomini saggi. Se io rimango seduto a casa mia, spiritualmente parlando, sulla mia poltrona comoda, mi accontento della vita terrena, tranquilla, del mio lavoro, come sono fatto, mi accontento della mia saggezza, della mia intelligenza, delle mie capacità, a volte scolastiche, a volte per quelle che sono riuscito a capire, è chiaro che non sentirò il bisogno di avere da Dio la sua guida per camminare in questo mondo di tenebre. Farò a meno di questo. Una cosa che mi ha colpito nella parola del Signore è vedere come nel libro degli Atti il cristianesimo era definito. Venite un attimo nel capitolo 9 del libro degli Atti. E vediamo in che modo veniva definito il cristianesimo. Per quattro volte abbiamo questa definizione nel libro degli Atti. Nel capitolo 9 leggiamo i primi due versi, versetto 1 e versetto 2. Sono passi che conosciamo bene. Saulo, colui che divenne poi il grande apostolo Paolo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Se leggiamo ad esempio anche nel capitolo credo 19, capitolo 22, capitolo 21, troviamo scritto che il cristianesimo era definito una nuova via, una via nuova. Allora, cosa significa questo? Significa che il cristianesimo è una strada che mai abbiamo percorsa prima di convertirci al Signore. E quindi è qualcosa di cui abbiamo necessariamente bisogno. Guardate, quello che faceva arrabbiare il giovane Saulo era il modo di vivere di questi credenti, di questi discepoli. Queste persone che si erano convertite non avevano semplicemente detto: noi crediamo nel nome del Signor Gesù. Non dicevano solo questo, ma il loro modo di vivere, il loro modo di condursi aveva proprio segnato una via nuova, qualcosa che non è mai esistito prima. Allora questo toccava un po' l'orgoglio di questo giovane Saulo che voleva diventare un uomo importante nel giudaismo. Ma queste persone che vivevano una vita diversa, che seguivano una via diversa, erano persone che dimostravano qualcosa di più di quello che il giudaismo poteva offrire. Una via nuova. Io credo che dobbiamo prendere visione di questo. Noi convertendoci al Signore, se siamo convertiti al Signore, dobbiamo prendere coscienza che siamo chiamati a camminare in maniera nuova, verso una via nuova. E quando dobbiamo intraprendere una strada nuova, noi non conosciamo bene come si fa, è vero? Non parlo di me che mi perdo anche dietro l'angolo. Ma quando dobbiamo intraprendere una strada nuova, in un paese che non conosciamo, una strada che è strana, non l'abbiamo mai conosciuto, abbiamo bisogno di una guida. Allora mettiamo il navigatore, oppure qualcuno che conosce, qualcuno che va avanti a noi, ma abbiamo bisogno di una guida. Ebbene, questa è stata, fratelli, la prima preoccupazione del Signore quando ha liberato il suo popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Nel capitolo 13 del libro dell'Esodo, dal versetto 17 in poi, noi vediamo che la prima cosa che il Signore dice dopo aver liberato questo popolo è quello di dargli una guida sicura, e notate, fratelli, è visibile, perché questo popolo potesse camminare per il deserto e avere la certezza di arrivare là dove il Signore lo stava portando. Apro una parentesi. Tutti i mormorii, tutte le lamentele che questo popolo ha innalzato contro la guida, ad esempio Mosè, Aaronne, e contro il Signore stesso, sono del tutto ingiustificabili. E questo è vero ancora per noi oggi. Oggi i credenti che si lamentano, che mormorano, e questo non mi invita mai, e questo dovrebbe essere così, e quello dovrebbe essere qua, sono tutte giustificazioni che non hanno nessun senso. E c'è un pericolo, fratelli, attenzione a quello che dico. C'è un pericolo molto, molto serio. Se dopo la conversione non ci consacriamo al Signore, nel corso della nostra vita cristiana, mettendo le virgolette a questa frase vita cristiana, i nostri pensieri, l'inganno del nostro cuore ci farà sentire il desiderio di ritornare al passato. Avete letto il libro dell'Esodo? Che cosa ha fatto il popolo non consacrandosi al Signore? Quello che facciamo noi. Magari noi non lo diciamo proprio con la bocca, lo dimostriamo con la vita. Che cosa dicevano? Stavamo così bene in Egitto. Ma perché ci hai portato fuori? Quante cose che potevamo fare in Egitto? Potevamo mangiare la carne, potevamo mangiare altre cose. Perché quando non c'è una vera e fattiva consacrazione a Dio, perché la vita cristiana va vissuta con una fattiva e vera consacrazione, questo non c'è, allora ecco che la nostra mente ritorna al passato. Sì, frequentiamo. Forse siamo anche qui sulla piattaforma. Boh. Non lo so se siamo o non siamo, perché a volte non si vedono neanche tutti. Non lo so. Però c'è questo modo apatico e questo pensiero a tutte le cose che abbiamo lasciate. Allora, quando il popolo di Israele è uscito dal paese d'Egitto, il Signore gli ha dato una guida sicura. Io non leggo i tanti passi. Credo che voi conosciate questo. Ad esempio, che cosa ha fatto il Signore? Andate sempre nel capitolo 13 del libro dell'Esodo e noterete che il Signore aveva fatto in modo che una nuvola camminasse insieme al popolo di giorno, una colonna di nuvola e una colonna di fuoco stesse sempre presente di notte, per permettere al popolo di camminare. Mi ha fatto riflettere questo. Quindi possiamo dire che la guida di Dio per il popolo era una cosa visibile, cioè il popolo tutto poteva vedere questa nuvola costante che li accompagnava e questa colonna di fuoco che era continua di notte. Poi è bello, notare che di giorno una nuvola, una colonna di nuvola. Perché nel deserto, sapete, insomma, fa molto molto caldo, si può arrivare anche oltre 40 gradi. E di notte nel deserto si arriva anche al di sotto dei 4 gradi, meno 4. E quindi sia la nuvola, la colonna di nuvole che la colonna di fuoco facevano non solo da refrigerio, ma anche un modo per riscaldare e per dare luce al popolo. Il Signore ha dato al popolo anche una guida attraverso Mosè, Aaronne. È scritto in un passo che anche Anche Miriam, Maria, era una guida per le donne. Il Signore ha dato al popolo ancora una guida attraverso la sua parola, la legge, attraverso il tabernacolo, ha dato una guida. E ha dato una guida anche attraverso l'arca del patto che rappresentava la sua stessa presenza. Vi prego di leggere questo verso con me, un verso molto molto bello, prima che il popolo entrasse nella terra promessa. Nel libro di Giosuè, capitolo 3 del libro di Giosuè. Giosuè capitolo 3. Leggiamo il verso 4. Notate quello che il Signore dice a Giosuè prima che il popolo si mettesse in cammino, prima che attraversasse il Giordano. Che cosa doveva fare il popolo? Notate, capitolo 3, versetto 4 di Giosuè. Però, dice, vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Quasi un chilometro. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare. Notate adesso, fratelli, questo è proprio bellissimo. Poiché non siete mai passati per questa via. Quelle che voi state attraversando, dice il Signore a Gesù, quelle che voi attraverserete, di là non siete mai passati. E questo è vero per la vita cristiana. Quello che noi leggiamo nell'Antico Testamento è una rappresentazione delle verità del Nuovo Testamento, ma ad un livello superiore. Come il popolo è uscito dall'Egitto, figure del mondo, e ha realizzato questa salvezza, una salvezza però fisica, il credente è uscito da questo mondo, dalla schiavitù di questo mondo e ha realizzato una salvezza che è vita eterna, che realizzerà per tutta l'eternità. E così il Signore ha dato a questo popolo una guida sicura e visibile. E poi ha dato anche un'altra guida attraverso il Signore Gesù Cristo. Provate a venire, fratelli, ancora leggiamo insieme la prima lettera ai Corinzi, capitolo 10. Non so se avete mai fatto caso a questo passo. Prima Corinzi, capitolo 10, il versetto 4. Cioè, è una cronistoria riassuntiva del cammino del popolo nel deserto. Notate il versetto 4. Bevvero tutti la stessa bevanda spirituale. Notate quante volte in questo passo dice tutti, 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 tutti alla stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Una roccia che li seguiva. Quindi avevano anche la guida del Signor Gesù. Avevano anche la vita, cioè l'acqua, quello che poteva tenere in vita il popolo. Abbiamo cantato, è vero, nel canto, l'acqua della vita, l'acqua che disseta. La parola è un'acqua che disseta. Quindi qualcosa di molto, molto importante. Allora, fratelli, abbiamo nella parola di Dio abbiamo diversi elementi che fanno da guida per la nostra vita. E tra questi abbiamo dei buoni consigli, degli ottimi consigli, dei consigli che sono biblici, dei consigli che sono saggi, dei consigli che ci aiutano a capire. Allora adesso voglio sottoporre a tutti voi due versi che troviamo nel libro dei Proverbi e che parlano dei consigli. Allora, Proverbi capitolo 11, versetto 14. Leggiamo questo primo passo. Proverbi 11, 14. 11, 14. È scritto così: quando manca una saggia direzione, il popolo cade. Il popolo cade. Nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza. Dare dei consigli è molto difficile, vero? Riceverli, saperli ricevere è ancora più difficile. Notate che cosa sta dicendo in questo passo, la seconda parte, quella che interessa a noi. Nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza. Di che salvezza sta parlando il libro dei Proverbi? Certamente non sto parlando della salvezza come sinonimo di vita eterna. La salvezza a largo raggio, è vero? Quando stiamo per intraprendere certe cose, quando stiamo per fare delle scelte che non sono proprio bibliche. Allora ecco che arriva la parola di Dio, magari attraverso uomini saggi, uomini biblici, uomini che amano la parola di Dio, uomini che tengono anche alla testimonianza e che parlano e dicono: fratelli, sorelle, fratello, ma guarda quelle che tu stai pensando, quelle che tu, la scelta che tu stai facendo non è qualcosa di buono. Se tu mi dai ascolto, tu sarai salvata da questa situazione. Quante volte, fratelli, si parla di mettere la parola di Dio nella casa? Quanti credenti leggono la parola di Dio con la propria moglie, con i propri figli? Viviamo in un mondo in cui non c'è molto tempo. Il nemico, le forze della malvagità hanno fatto di tutto per occupare tutto il nostro tempo. Così, non avendo tempo, pensando solo alle cose materiali, a come vivere bene, a guadagnare sempre di più, a dare ai nostri figli un futuro scolastico decente. Noi dimentichiamo che i nostri figli stanno andando all'inferno. Ci credete all'inferno? Voi ci credete che esiste l'inferno? Voi credete che esiste un luogo di tormento da dove non si potrà mai più uscire fuori per tutta l'eternità? Immaginate di stare in una tomba, aprite gli occhi, sottoterra, e rimanere lì per tutta l'eternità. Ci credete? Se tuo fratello ci credi, tu metterai la parola di Dio in casa. Tu parlerai a tuo figlio. Tu lo farai stare presente per ascoltare. Il fratello Dionisio Corradini, tanti anni fa, passò da casa e parlò ad una donna che era a casa nostra, non credente. E questa donna gli disse: vabbè, mio figlio può fare quello che vuole. Io non lo potrò mai più dimenticare. Disse fratello Dionisio Corradini: se io sapessi che mio figlio non si convertirebbe, io mi arrampicherei in cielo, prenderei i piedi del Signore Gesù, non li lascerei più fino a quando non ha salvato i miei figli. Questo è un consiglio. Stai mettendo la parola di Dio nella tua casa? Come fratello anziano lo stai facendo? O ti stai solo preoccupando di preparare i messaggi? Solo di lavorare? Sei troppo stanco. Sei preoccupato che tuo figlio o tua figlia vada benissimo a scuola, che prenda una bella laurea. Almeno quando va all'inferno può fare tanti discorsi con Satana, che nel capitolo 14 di Isaia dice era è più saggio di Daniele. Quanti ascoltano questi consigli? Abbiamo bisogno della guida del Signore attraverso i consigli che ci vengono dati dalla parola. Guardate, abbiamo detto qua, in un gran numero di consiglieri sta la salvezza. Posso cambiare idea, posso riflettere, mi posso ravvedere, posso tornare indietro, posso cominciare a dire a mia moglie, ma che stiamo facendo? Ma cosa stiamo pensando noi? Ma non vedi che nostro figlio è perduto? O non ti interessa di tuo figlio e di tua figlia? Ci tieni? O è più importante guadagnare? Nel capitolo 15, l'altro passo nel libro dei Proverbi, versetto 22, dice così: i disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri. Dio ha dei disegni per noi. Dio vuole realizzare dei disegni per tutti noi. Ma abbiamo bisogno di consigli. Fratello, ti consiglio di fare così, attenzione. Dio ti ha dato un servizio, un ministero. Dio ha dei disegni per te e i disegni di Dio sono un gran bene. Allora lasci di consigliare. Hanno bisogno di consigli chi servono il Signore. È vero? Stai servendo il Signore, tu hai un ministero, è vero? Magari un ministero di conduttore, di diacono, di insegnante della parola, di predicatore, di un lavoro magari modesto, semplice all'interno della Chiesa. Allora si ascoltano i consigli. Ad esempio, possiamo avere più fratelli, un dono di proclamazione, di predicazione. Ma non avere tutto lo stesso livello. Allora qualcuno si può avvicinare e dire: fratello, se mi posso permettere, guarda, forse la tua autonomia spirituale è di 2 o 3 incontri, o forse di uno, o forse solo di mezz'ora. Se tu vai oltre, la Chiesa non è più edificata. Ascolta questo consiglio. Sapete cosa è scritto nel capitolo 14, alla prima lettera ai Corinzi, dal versetto 29 al versetto 32? Parla dei profeti che sono all'interno della Chiesa del Signore. A un certo punto è detto: i profeti sono sottoposti agli spiriti dei profeti. È bello perché si parla di persone che predicano, che interagiscono. Interagiscono fra di loro. Tu stai parlando, hai predicato. Fratello, che pensi tu di questo? Magari tu mi potrai dire: Gino, ma forse questo esempio non avresti dovuto farlo. Ah, fratello, ti ringrazio. La prossima volta sto attento. Vedi, fratello, non è proprio biblico quello che tu hai. Forse ti è scappato questo. Ma guarda, quando tu parli oltre mezz'ora, cominci davvero a essere pesante, sai? Fermi tu un po' prima. E si consigliano, si interfacciano questi fratelli che sono lì per portare edificazione alla Chiesa. Ma ci vuole umiltà, fratelli. Noi vedremo in queste riflessioni così pratiche, semplici, vedremo quanto è importante l'umiltà. Perché una persona umile, la persona che non è umile, non ascolterà nessuno. La persona che non è umile è una persona che si sente già arrivata, che può fare da sola, che è sufficiente a se stesso, che è individualistica. Ascoltare i consigli. A volte i consigli hanno il sapore, il carattere di un avvertimento. Attenzione. Vi leggo un passo che abbiamo nel libro di Daniele. Daniele, capitolo 4. Io vi prego, fratelli, se volete, non è obbligatorio, ma se mettete gli occhi su questi versi, su questi passi, non ne sto citando tanti, credo che ci farà del bene. Daniele, capitolo 4, versetto 27. Perciò è Daniele che parla al re dopo che gli ha interpretato il sogno. Perciò, o re, accetta il mio consiglio. Metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Che consiglio è questo? È un consiglio che ha nel suo interno un grande avvertimento, un avvertimento solenne. Forse potrebbe essere buono per noi. In tutto questo capitolo 4, questo re, e questo è l'unico capitolo in cui abbiamo il racconto della testimonianza di questo grande re, di come si è convertito. Lui scrive a tutto il mondo: vi voglio raccontare quello che Dio ha fatto per me. E racconta come Daniele gli ha interpretato il sogno. E poi a un certo punto racconto pure come Daniele lo ha consigliato: metti fine, rifletti bene quello che stai facendo. E poi racconta lui stesso che quest'uomo, dopo 12 mesi, se leggete dal versetto 28 in poi, ha dimenticato questo consiglio ed è diventato come un animale. Qualche domenica fa ci ha parlato Michele, vero? Che a volte possiamo comportarci come delle bestie. Ha citato il Salmo 73. Io ero oppresso di te come la bestia. Quando noi non ragioniamo secondo la scrittura, fratelli, io vi ho parlato dei figli, vi ho parlato di studiare con la moglie, vi ho parlato di studiare la parola di Dio, vi ho parlato di essere delle presenze qualitative. Quando noi non facciamo così, noi ci stiamo comportando come delle bestie che non stanno ragionando, stanno camminando con la testa bassata, guardano solo per terra e non mettono gli occhi nel cielo. Ha un avvertimento solenne. Ascolti il mio consiglio. Ascolti il mio consiglio. Metti fine a questo tuo modo di vivere. Metti fine. Prima che sia troppo tardi. Sapete, fratelli, io non voglio fare il professore a nessuno, perché il Signore mi conosce e sa quanti peccati e quante difficoltà nella mia vita. Però voglio dirvi questo: si può anche peccare. Per il Signore il vero problema, o il grande problema, non è tanto il peccato. Dio ci conosce. Sapete qual è il vero problema, fratelli? Quando Dio comincia a intervenire, non lo leggiamo, ma è scritto in 1 Samuele 15:23, è l'ostinatezza. L'ostinatezza è un punto di non ritorno. Tu stasera stai ascoltando di mettere la parola di Dio in casa ai tuoi figli e non devono comandare i tuoi figli, se tu hai ancora un po' di autorità. Ma non facendolo, tu puoi cadere nell'ostinatezza. Non perché stai ascoltando me, io non sono nessuno. Fra un po' il Signore mi chiamerà, non ci sarò più. La parola di Dio rimane. Ma quando c'è l'ostinatezza, allora c'è il giudizio di Dio. Allora siamo arrivati ad un punto molto triste, perché abbiamo capito, abbiamo ascoltato e abbiamo fatto come scritto in Ezechiele 8. Ci siamo gettati dietro le spalle la parola di Dio, non ci interessa. Voi sapete cosa è scritto, e ve lo voglio leggere, dire qualche pensiero veloce, nel profeta Geremia, nel capitolo 6. È un passo che in questi giorni, a motivo della pandemia, si sta leggendo spesso. Almeno io lo sto leggendo spesso anche negli audio che mando, nel capitolo 6, versetto 16. Notate, fratelli, che cosa fa un credente intelligente, almeno nella prima parte. Così parla il Signore: Fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, non vecchie, antichi. Dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Mi fermo qui. Fermatevi. Domandate, guardate, domandate. Cioè, sapete, una delle cose più difficili da fare, oltre a quelle di ricevere i consigli, è proprio quella di fermarsi. Non fermarsi per riposarsi, per stare su un divano. Fermarsi per riflettere. Ma io? Per che cosa sto vivendo? Sto vivendo solo per lavorare? Per pagarmi il mutuo? Per comprarmi una macchina più grande, più bella, fare qualche altro debito. Sto vivendo per farmi più vacanze possibili. Ma perché sto vivendo io? Ma io sono un figlio di Dio? Sono una figlia di Dio? Ma perché cosa sto vivendo io? Fermatevi. Ma io sto conoscendo il Signore veramente. Sono innamorato della parola di Dio. I miei fratelli sono qualcosa di prezioso per me. Cosa sto facendo io nella mia chiesa locale? Sono una cellula impazzita, sono un posto di periferia, ma cosa sono io? Riflettete, guardate. E dice qui proprio il passo, guardate, domandate, guardate che bello. Ma io che cosa sto facendo? Scusa. Vorrei chiedere un consiglio a qualche fratello. Io mi sto comportando così. Che dici tu? C'è speranza per me? C'è un ravvedimento? C'è ancora la possibilità che io possa, in qualche maniera, anche se ho buttato via tanto tempo, fare qualcosa perché io possa ritornare, possa essere veramente un vero cristiano, una vera cristiana? E poi, dove sia la buona strade, incamminatevi per essa e voi troverete riposo le anime vostre. È bello avere il riposo dell'anima, è vero, fratelli? A volte vediamo queste donne che si danno tanto da fare, uomini che si danno tanto da fare, fanno qua, fanno là, vanno a destra, a sinistra, non ce la faccio più. Il riposo dell'anima. Sto facendo la volontà di Dio. Non mi sto uccidendo, non mi sto suicidando, sto facendo la volontà di Dio. Come rispondiamo noi a questo? Pensate che questa sia una cosa che andava bene solo per il popolo di Israele, a cui Geremia stava parlando, al regno del sud? Che tristezza la risposta di queste persone che non abbiamo letto. Ma quelli rispondono, non ci incammineremo per essa. Forse tu non dirai così, vero? Non hai proprio sta faccia tosta a dire io non lo farò. Però con il modo di fare c'è questo tipo di risposta. Non lo farò. È stato un bel messaggio, dai, diciamo la verità. È vero, poi pregheremo, grazie Signore, ma che bel messaggio abbiamo ascoltato. Ma questo fratello, ma come predica bene? Dai, poi domani andiamo a lavorare. È così che dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Allora ecco, fratelli, com'è bello tutto questo. Allora vedete, fratelli, io voglio portarvi un esempio di un uomo che ha saputo dare dei saggi consigli. Questo uomo si chiama Jetro, il suocero di Mosè. Avete letto, vero? Nel capitolo 18 del libro dell'Esodo. Vi dirò solo qualcosa, meno di una decina di minuti, perché vedo che possiamo ancora occupare un po' di spazio. Ebbene, nella scrittura, questo personaggio viene definito con due nomi. Jetro, e nel capitolo 2, versetto 18 dell'Esodo, viene chiamato anche Reuel. È interessante perché vedere il significato di questi nomi. Allora, Jethro significa eccellenza e Reuel significa amico di Dio. E voi sapete che quando quei tempi si dava il nome di un bambino, generalmente si dava per ricordare una storia, un qualcosa che è accaduto, oppure perché nei genitori c'era qualche speranza verso questo figlio. Allora si dava un nome dove trasmettevo anche del desiderio, una speranza verso questo figlio. E c'è da dire che il nome che è stato dato Jethro e Reuel è stato proprio azzeccato. È stato un uomo speciale, un uomo straordinario, come avremo modo di vedere la prossima volta. E sembra che Jethro fosse non il nome, ma fosse un titolo da sacerdote che lui aveva, mentre Reuel fosse il suo vero nome, cioè amico di Dio. Chi era allora Jethro, il suocero di Mosè? Bene, era prima di tutto un bravo suocero e un bravo nonno, è vero? Quando Mosè partì per tornare in Egitto, per mettere in pratica il ministero che Dio gli aveva affidato, che cosa ha fatto Jethro? Jethro si è preso in casa Sefora, la moglie di Mosè, e anche i suoi figli. È stato un uomo che per Mosè è stato di grande aiuto, un aiuto per Mosè. Mosè non sarebbe potuto partire per un viaggio così pericoloso e portarsi dietro la moglie e i suoi figli. E Jethro, il cui gregge Mosè pascolava, lo ha lasciato andare. È stato un uomo che si è dimostrato molto sensibile ai bisogni dell'opera di Dio. Fratelli, che cosa dire di Sefora? Ascoltate, sorelle, che cosa dire di Sefora? Era una donna che parlava poco. Oggi le donne parlano tanto, è vero? Predicano pure. Predicano in giro, predicano nelle scuole bibliche, predicano dappertutto, fanno convegni dappertutto. Sefora era una donna che parlava poco, ma è stato di grande aiuto per il ministero di Mosè, perché il ruolo di una donna è uno solo: l'aiuto adatto per il proprio marito. E Sefora era una donna che conosceva le scritture. E voi dite, ma come fai a dire una cosa così? Dove hai letto che Sefora conosceva le scritture? Che cosa fece Sefora? Salvò suo marito Mosè quando recise il prepuzio di suo figlio. In Esodo capitolo 4, versetti 24 e 26. Mosè non aveva circonciso suo figlio. E cosa ha fatto Sefora? Ha salvato la vita di suo marito. Come faceva a sapere una cosa del genere? L'ha letto nella parola di Dio, nell'Antico Testamento, nella Torah. Ha salvato la vita di suo marito. Che bello se ci fossero delle donne che salvano la vita di mariti che sono spiritualmente soltanto dei pupazzi, delle persone inesistenti. Che bello se ci fossero delle donne che, chiamando da parte i propri mariti, dicessero loro: Giovanotto, i tuoi figli ti stanno guardando. Tu non sei né carne né pesce, non sei niente. Non ti vedono mai pregare, non ti vedono mai leggere la parola di Dio. L'unica cosa di cui si è preoccupato è mangiare bene e lavorare. stai dando ai tuoi figli una visione terrena, mondana, di perdizione. Se potessimo salvare i nostri mariti, è vero? Sefora ha salvato Mosè, fece quello che avrebbe dovuto fare Mosè, non fu mai di ostacolo per il servizio del marito. Questa donna accettò anche una separazione momentanea da suo marito perché il marito potesse in qualche modo esercitare il suo ministero. Vi leggo quello che ho scritto nei miei appunti. Io sono convinto di questo. Dopo la salvezza, la moglie, che conosce le scritture, che prega e che incoraggia, che sprona, che digiuna se necessario per il proprio marito, è il dono più grande che un uomo possa ricevere. Il suo contrario è la più grande disgrazia che può capitare ad un uomo credente. Una donna che pensa solo alle cose materiali e non è preoccupato di veder crescere il proprio marito, di vedergli dare una buona testimonianza in casa, che lo vede che non legge, che non prega, che non insegna i propri figli e non dice niente, quella è la più grande disgrazia che gli poteva capitare. Anche se moralmente, anche se nell'educazione fosse una donna a modo, una brava donna, quella donna è una disgrazia. Mosè ha potuto servire il Signore senza ostacoli, perché aveva una donna così, che lo ha salvato, che lo ha incoraggiato, che non gli ha fatto sentire il peso, che non ha detto: "Oh, ma tu hai due figli, ma dove vai? Ma ti sei impazzito a 80 anni? Ma pensa alla tua famiglia, ma tanta gente potrebbe andare lì, anche più giovani." L'ha incoraggiato. E Mosè si è privato anche della sua famiglia, momentaneamente, pur di servire il Signore. Se al Signore piacerà, la prossima volta vedremo, parleremo di Jetro e vedremo quando un uomo, quali sono le qualità di un uomo che può dare dei saggi consigli anche agli altri? Fratelli, se Dio vi ha detto qualcosa, non ostiniamoci, perché non ci metteremo contro qualche fratello, qualche anziano, qualche predicatore. Ci metteremmo contro il Signore stesso. Ci sono consigli che hanno un carattere solenne. E chissà che Dio, questa sera, dopo aver parlato a me, possa aver parlato anche a ciascuno di voi. Grazie.